significa che il caposettore si assume la responsabilità della firma. Questi sono parametri che sono stati decisi, cioè la quantità, l'indennità, è deciso con i sindacati. Questa è una decisione che era stata presa da, credo, neanche l'amministrazione precedente, forse anche quella prima, e c'è stato solo un adeguamento Istat e un adeguamento ai contratti collettivi del lavoro. Chiaramente non si può toccare la parte fissa, si può cavare l'indennità di posizione eliminando un caposettore. Però un caposettore, adesso c'è anche qui la Rita Randi, responsabile della ragioneria, che ha lavorato notti su questo bilancio e su tutte le altre problematiche che ci sono, e non le viene pagato lo straordinario. Quindi questa è una cosa che va bilanciata, perché se io ho uno che non è caposettore, ma che mi fa, perché io gliele chiedo, 100 ore di straordinario in un anno, non so poi se costano di più 100 ore di straordinario, se costano di più l'indennità di posizione. E comunque questi sono discorsi abbastanza delicati. Sono gli ultimi che andrei a toccare. Dunque, discorso delle violazioni ai regolamenti comunali. Direi che è stata una cosa piuttosto trascurata nella relazione, ho scritto trascurata perché ho avuto modo di confrontarmi con l'attuale caposettore della Polizia Municipale, l'ex caposettore della Polizia Municipale, l'ex comandante e anche gli altri dipendenti. È una cosa importante, prima di tutto per dare un buon esempio, come diceva appunto Bernabé prima, e poi perché effettivamente queste cose ci sono. Noi abbiamo stanziato 35.000 euro, anche consigliati sia dalla Polizia Municipale che dall'edilizia privata, perché stanno proliferando abusi edilizi. Se fossero puniti tutti gli abusi edilizi che sono già stati individuati, la cifra di 35.000 euro verrebbe sparata a più di 100.000. Quindi si partirà con calma, ma si partirà, perché tettoie che sorgono così, senza neanche che il comune sappia nulla, lampioni rotti, panchine disegnate. Uno dice una banalità, un porto biciclette straziato, dice vabbè, un porto biciclette costa 3.000 euro. Poi uno dice vabbè, le banchine, riverniciarle costa. Questi sono, diciamo, i regolamenti che fanno parte di quei 35.000 euro. Se andiamo sugli abusi edilizi è un disastro. Un disastro per chi ha fatto l'abuso. E una cosa invece che mi sta molto a cuore è quella dei cani, perché a suo ruolo c'è una grossissima quantità di cani, anche di razze pericolose, che spesso girano soli, neanche senza guinzaglio, ma girano soli per le strade. Io stesso sono stato dannato e ho rischiato grosso, e quindi me lo sono rovesciato sul mio bilancio. Dunque, ecco, il ringraziamento con gli assegni di cura, sinceramente non ho visto la diminuzione. Finisco, poi ci guardiamo meglio. C'è una cosa che non capisco sul perché non vada bene il ringraziamento ai membri della consulta finanziaria. È una cosa che mi lascia un attimo perplesso, anche perché in un'altra sede si è detto che, in un'altra sede al consiglio precedente, che non avevo ricordato la consulta finanziaria, in particolare il capogruppo di minoranza, mi è stato detto di ricordarlo. Io ho preso atto e non l'ho dimenticato, quindi semplicemente questo. L'alienazione del magazzino, dell'attuale magazzino, che poi è l'ex macello, porterà come previsione 300.000 euro che verranno investiti per fare il nuovo magazzino. Il nuovo magazzino è indispensabile sia perché ci è stato chiesto di riportare l'archivio comunale a Solarolo, sia perché le attrezzature lasciate all'aperto si rovinano. Quindi è anche un fatto legislativo, oltre che insomma, di bisogno. Per le altre tre o quattro domande o puntualizzazioni che erano state fatte, passo la parola al sindaco, perché riguardano soprattutto le attività produttive di cui io non ho la delega. Grazie.
Allora, io farei una breve replica su alcuni punti, dopodiché chiaramente questo non vuole essere l'intervento conclusivo, semplicemente una puntualizzazione per dare spazio e poi consigliere eventualmente altri punti di domanda approfondimento. L'affermazione che il bilancio comunale da sempre è stato in difficoltà purtroppo non è esatta. Magari fossimo esattamente come eravamo 10 anni fa. Io da assessore ai servizi sociali avevo un piano di offerta formativa per le scuole di Solarolo che valeva 15.000 euro. L'assessore Salvo potrà gestire, se tutto va bene, 4.000 euro circa. E parliamo soltanto di una voce che riguarda i nostri ragazzi, su cui credo tutti siamo d'accordo a investire, a dare. La differenza è evidente. I bilanci comunali si sono assolutamente ristretti. Io non sto a fare un ragionamento esclusivamente di parte o politico. È un dato oggettivo che se in qualche modo questa nazione sta riflettendo seriamente, spero seriamente, sul federalismo fiscale, un qualche motivo c'è. Io mi auguro seriamente, poi vedremo che cosa verrà prodotto. Da qualsiasi governo, sto parlando da rappresentante di tutti i solarolesi, non rappresentanti di una parte o degli elettori, ma è necessario riflettere sulla finanza locale. Chi è stato in consiglio nelle scorse amministrazioni, nei scorsi anni, si ricorderà sicuramente che nel momento di bilancio i passati amministratori giustamente rilevavano il fatto che stava diventando assolutamente quasi impossibile la gestione della finanza locale, che è una finanza che per sua natura viene definita derivata. Con la differenza che questa derivazione non consente poi a noi una reale gestione, perché viviamo in base a leggi esterne. I contratti di lavoro vengono stabiliti a Roma, l'unica cosa che ci viene detto è quanto dobbiamo pagare. L'ICI ci viene in qualche modo attribuita, anzi ci viene tolta, dopodiché ci viene compensata, e l'ufficio sta ragionando su dei valori oggettivi del 2008. Peccato che siamo arrivati al 2010 e di quel 2008 non ci è stato dato ancora tutto. Questo è due esempi semplici, senza passare ad altri più di dettaglio, sul fatto che noi stiamo gestendo un insieme di voci che purtroppo rispetto a 10 anni fa sono completamente cambiate. Vi basti pensare a 15.000 euro per il piano d'offerta formativa e ai 4.000 attuali. Questo è un dato evidente. Poi possiamo ragionare sui servizi sociali. Possiamo andare su tantissime cose, le entrate che citavo prima, per cui il mondo è completamente cambiato e questo è un dato che noi, indipendentemente da chi vince, da chi perde, da chi governa o da chi deve controllare, è un dato oggettivo. Non c'è parte politica o visione amministrativa che possa discuterlo. Sant'Agata ha gli stessi problemi che abbiamo noi. E le stesse difficoltà, e quando si va a ragionare su documenti di cui uno è stato portato anche in questo Consiglio Comunale, un documento di stimolo, di critica e di proposta al governo, hanno votato tutti quel documento, tutti i sindaci, indipendentemente dalla parte politica dal quale provengono, perché manca la possibilità per chi viene eletto nei diversi ruoli, poi le responsabilità ovviamente sono diverse, ci mancherebbe, ma manca la possibilità di dare una, di avere una concreta responsabilità sugli atti che noi produciamo. Tarsu. Noi non passeremo a Tarsu. Scusate, noi non passeremo a TIA. Questa è la notizia di stamani, di ieri. Quindi, in questa logica, io dovrei prendere il bilancio e rimodificarlo tutto. Per quella parte, ringrazio il caposettore Rita Randi, perché in qualche modo noi lavoriamo così qua adesso, ma è tutti gli enti locali, non è solo la loro. Decidiamo una cosa, facciamo accordi con ERA, cerchiamo di costruire, dopodiché viviamo nella speranza che non arrivi il decreto, che però, guarda caso, il 31, 30, 30, dove tutti ovviamente sono a guardare la Gazzetta Ufficiale, perché non avendo nient'altro da fare, gli italiani sono tutti lì, emettono questo decreto che dicono no, non è che dicono non potete passare, no, sarebbe bello, sarebbe corretto, no, ci viene detto fino a giugno non potete passare. Quindi cosa facciamo? Un bilancio che per 6 mesi fa una cosa e dopo gli altri 6 mesi, quindi non passeremo. Quindi la parte Tarsu, la parte TIA, che in questo momento voi trovate in bilancio, quindi tutto quello spostamento, inevitabilmente come bilancio, il prossimo consiglio comunale verremo per dire rimaniamo a Tarsu. Rimaniamo a Tarsu perché non abbiamo scelta, perché è corretto dare ai nostri cittadini per quest'anno di gestione una, come posso dire, una stabilità. Non è che possiamo dire a giugno, ah, guardate, adesso cambiamo, prima c'era la gestione dei rifiuti canonica, adesso partiamo con le tariffe, partiamo con i carichi familiari, con la zonizzazione. Noi quest'anno andremo avanti esattamente come siamo, e questo noi l'abbiamo scoperto il 30. Allora, io devo fare un ragionamento di fondo. Noi abbiamo deciso, io ho deciso, la responsabilità è mia, di assolutamente cercare di fare il bilancio il più possibile all'interno dei tempi che ritengo corretti. I bilanci dei comuni vivono sulle speranze delle proroghe. È normale per un comune arrivare anche a marzo, aprile, gennaio, maggio addirittura, perché tanto c'è la proroga, tanto lo Stato manda avanti. Noi abbiamo deciso, insieme ad altri comuni, di cercare di cominciare a essere un po' corretti. La situazione, se la scadenza è il 30, il 31 di dicembre, il bilancio deve tendenzialmente arrivare al 31 di dicembre. Non è possibile che uno Stato normale continui a dire ai cittadini voi pagate entro questa data, però noi poi le regole le facciamo con comodo dopo. È eticamente sbagliato. Il tentativo che abbiamo cercato di fare con tantissime difficoltà, con molti errori, con molte cose da gestire e da organizzare diversamente, con la collaborazione degli uffici, è quello di però cominciare a rispettare delle scadenze. E questo è a tutti i limiti del caso, anche perché adesso ci hanno mandato avanti la data. Poi domani può arrivare tranquillamente un qualche atto di qualcuno che dice no, quei soldi che avevamo promesso sono calati, sono ridotti, non sono quasi mai spariti, ma in queste condizioni non abbiamo la certezza di nulla, ma veramente. Rispondendo alla giusta e corretta domanda sul rifiuto, tutte quelle domande giustamente fatte, tariffe, risultano assolutamente inutili in questa fase, perché comunque rimaniamo al sistema vecchio, che è iniquo. Perché io continuo a avere una stragrande quantità di solarolesi che continuano ad andare con la tesserina, e sono anche anziani, a portare i loro rifiuti divisi per cartone, vetro, eccetera, all'isola ecologica, beggiando con sta cosa che non gli riconosce assolutamente un centesimo. Ed è scorretto. Inventeremo una specie di lotteria, non so cosa faremo, qualcosa dovremmo dargli, perché il paradosso che io mi trovo dei cittadini estremamente sensibili all'aspetto ambientale in maniera corretta, che giustamente pretenderanno degli sconti, io non glieli posso dare. E in più, visto che non posso passare a Tarsu, a TIA, continuo a ripetere, dovremmo trovare da qualche parte la bellezza di 83.000 euro, perché comunque noi dovremmo adeguare un'isola ecologica che voi non trovate in questo bilancio e che per legge, non fate da noi ovviamente, ma in qualche modo da gestire, questa isola dovrà essere adeguata a delle norme che entrano in vigore. Abbiamo già un incontro mercoledì prossimo con ERA, con la quale discuteremo. Io i soldi non li ho, chiederò la chiusura dell'isola ecologica. Ovviamente è provocatoria questa mia dichiarazione, ma questo è il modo con il quale siamo costretti a lavorare. Quindi veramente, settimana per settimana le cose cambiano. Ed è una cosa che io sinceramente, anche se non appartengo certo a quella parte politica, io spero sinceramente che questo governo faccia qualcosa per produca degli atti che magari non mi vedranno d'accordo, che magari mi contesterò, ma almeno avremo sul federalismo fiscale qualche straccio di ragionamento per cui i cittadini di Sorolo, se pagano questa amministrazione, potranno realisticamente pretendere da me dei risultati. In questo momento questo non avviene e io devo sommare ai nostri disservizi una serie di servizi che non dipendono assolutamente da noi, ma che però subiamo. È assurdo che io stasera dica questo bilancio che vi porto in consiglio di fatto è già superato. L'alternativa qual è? Ritirarlo, rifarlo, ripresentarlo, qualcosa cambia di nuovo. Allora, la scelta che abbiamo fatto è questa. Noi consolidiamo le cifre. Proponiamo a un consesso politico, perché qui so che può sembrare strano, ma non ci sono tecnici, qui ci sono rappresentanti politici di cittadini, di due liste civiche che si sono presentate, che hanno in qualche modo avuto l'avallo da parte dei cittadini. A questo consesso politico noi presentiamo, certo delle cifre, certo delle situazioni economiche, ma soprattutto un'impostazione. Presentiamo il fatto che vogliamo, più che chiedere ai cittadini di nuovo, cercare, come è stato detto, di ragionare soprattutto con le nostre spese. Certo, sarebbe auspicabile ridurre, concordo nei ragionamenti fatti. In questo momento noi, questa è una responsabilità politica nostra, non ce la sentiamo di andare a fare operazioni in una situazione di instabilità tale per cui io il 30 scopro una cosa che fino al 30 potevano dirmi, poteva diventare anche il 31, è successo anche in passato, quindi non è che poi il 30 di giugno potrebbe diventare un'altra data ancora. Sugli oneri, i dati degli oneri sono sempre incerti, purtroppo. Mi spiego, l'ufficio fa una stima dei volumi e delle pratiche che sono in essere, dopodiché, come chiede il manuale del perfetto bilancio, si cerca di applicare un concetto di aumento che sia credibile, che sia sostenibile. Se io ipotizzo di avere 100.000 euro in ingresso, certo non posso mettere 500.000 euro. Quindi la cifra che trovate è nata da un fattore ovviamente ottimistico, ma basata su una base concreta. Poi cosa succede? Succede anche che uno presenta la richiesta di inizio lavori, dopodiché chiede l'annullamento della pratica e spariscono 30-40 mila euro. Questo lo so dopo, purtroppo. E quindi purtroppo, come sono quasi tutte le entrate, e purtroppo anche quelle dello Stato, per tanti motivi, così anche gli oneri sono abbastanza incerti. Non ricordo la domanda sulla biblioteca, hai chiesto qualcosa sulla biblioteca, hai chiesto qualcosa, se mi di... Ah, per le pulizie. No, per le pulizie è chiaro che, allora, nei tagli che voi trovate, a luce del fatto che dovevamo quadrare una situazione, e a luce del fatto che, come ho immediatamente adesso in questo momento dimostrato, dobbiamo monitorare la situazione momento per momento, noi abbiamo applicato una logica di gestione che è ovviamente discutibile, cioè quello di dire noi cerchiamo di mettere comunque nei capitoli delle cifre che ci consentono di attivare gli uffici, per cui un contratto di pulizia con cifre che voi trovate può essere comunque attivato, poi bisogna che ogni ufficio monitorizzi le spese, perché non è detto che riusciamo fino a fine anno, se io non ho degli ingressi, a coprirle tutte. Quindi nessuno ha intenzione di utilizzare in maniera i propri dipendenti, ma semplicemente questa è una logica che riguarda tutte le voci. Sugli assegni, sulla parte sociale, adesso non so se è esattamente questa la voce, però c'è una constatazione che dobbiamo fare a livello distrettuale. Noi abbiamo accordi con Faenza, c'è tutta una logica dell'assegno. L'assegno in realtà non è soldi nostri, ma sono soldi che ci vengono dati per gestire questa parte. C'è un problema proprio del fatto che neanche la Regione e neanche lo Stato su certe voci di bilancio sociale finanzia più, e quindi non ricevendoli è difficile per poterli dare. Sul vialetto, la nostra intenzione è di cercare di ragionare con i proprietari e arrivare a una condivisione di alcuni punti dove poter fare delle rientranze e poter posizionare delle panchine, perché io ho fatto fare una valutazione dal responsabile della Polizia Municipale, ma è purtroppo assolutamente impossibile poter mettere le panchine senza farle rientrare. Io ho speranza che, insomma, un paio di punti si possano ragionevolmente concordare con i proprietari, espropriare, tra virgolette, ma insomma in modo bonario, quei 3 metri quadri, quello che serve, e poter mettere effettivamente, questo è un vecchio discorso, credo anche che abbiamo ancora dei vecchi crediti con la provincia, ma non sono assolutamente certo su questo fronte, quindi magari poterli utilizzare potrebbe essere una cosa più opportuna. La fossa, questa cosa mi verrà ripetuta per anni, per almeno 5 anni. Io quando ho dichiarato di non toccare la fossa, intendevo soprattutto, anche se qualcuno sa che ci sto facendo altri ragionamenti, quella di cioè di annullarne l'utilizzo, nel senso che la fossa è comunque uno spazio assolutamente libero, che fino a prova contraria consente ai ragazzi del centro di Suolo di poter giocare a pallone in maniera abbastanza sicura, non sufficientemente sicura. Noi dobbiamo necessariamente ragionare sul portare via un numero sufficiente di metri che ci consentono di avere una zona di rispetto tra le auto e chi gioca, perché speriamo non avvenga mai, ma insomma, le auto potrebbero invadere il campo di gioco, con conseguenze certamente poco gradevoli. Questo io intendo come intervento di viabilità, e questo è quello su cui l'assessore Urbassi sta lavorando. Per il cimitero noi di fatto abbiamo cambiato, diciamo, abbiamo fatto una valutazione diversa per quanto riguarda il discorso dell'ampliamento, nel senso che siamo assolutamente intenzionati a acquistare e ad ampliare, perché queste sono paradossalmente entrate sicure. Ci sono persone che stanno aspettando di costruire una cappella per la propria famiglia da almeno 4-5 anni. La scelta che era stata fatta prevedeva l'acquisto magari anche di aree laterali aggiuntive, non soltanto l'ampliamento, ma anche altre cose. Con il proprietario ci siamo già incontrati. C'è un discorso di valutazione degli importi, perché chiaramente cambiano. La nostra intenzione è di al più presto fare una stima e procedere all'acquisto. Per cui utilizzare anche cifre che di fatto dovrebbero ancora essere disponibili nel 2009, nel bilancio 2009. Poi dovremo attivare dei meccanismi per poterli in qualche modo rendere disponibili, ma questa è l'intenzione di fondo. Però garantisco il fatto che questo è un fronte sullo quale ci vogliamo impegnare, perché è un fonte di entrata e soprattutto dà risposte anche delle esigenze concrete che i cittadini hanno già manifestato. Le agevolazioni per i negozi. Allora, non c'è nulla, anche perché il ragionamento negozi bisogna che riusciamo a strutturarlo in un certo modo. Tornando al discorso di TIA Tarsu, noi non passiamo a TIA, quindi abbiamo comunque l'intenzione di ragionare con un attimo di calma su una zonizzazione, su una tariffazione che consenta, nel momento in cui ci daranno finalmente questo sacrosanto permesso, di poterci passare senza distruggere il mondo economico del centro storico. E quindi questa cosa qui, anche se è negativa, perché ripeto, le precedenti amministrazioni, come è stato detto, vedevano il passaggio a tariffa come una cosa negativa. Potrebbe essere una cosa negativa, forse lo è. Rimane il fatto che nessun canale di finanziamento esterno ci è consentito se noi non abbiamo questo tipo di passaggio, perché anche i finanziamenti provinciali e regionali prevedono comunque una gestione del rifiuto che sia tariffa. A parte grosse città, certo non solo a Rolo, tutto il resto del mondo è cambiato. Quindi credo che sia quasi necessario per noi, quando ci verremo autorizzati, cambiare. Il cambiare non deve essere l'uccidere il mondo economico, quindi bisognerà che comunque proseguiamo col lavoro che già l'ufficio aveva fatto, con la definizione un attimino delle tariffe, in modo da arrivarci in maniera tranquilla. Il discorso area di servizio in questo contesto è chiaro che passando a tariffa avrebbero avuto un grosso vantaggio loro. Rimanendo Tarso hanno comunque un grosso vantaggio loro, perché noi siamo praticamente l'unico comune della provincia di Ravenna ad avere traffico autostradale pesante, perché c'è anche le isole, le due aree sulla 14 bis, ma le nostre sono quelle sulla direttiva verso Rimini, che producono da solo praticamente il 40% del rifiuto indifferenziato del comune di Solarolo. Così quando ci presentiamo ai diversi tavoli, Solarolo produce un sacco di rifiuti indifferenziati. Peccato che in realtà i solarolesi non li producono, ma li producono i passanti di quell'isola, di quelle stazioni di servizio. Questa è una cosa che dobbiamo affrontare, perché che io debba rispondere delle mie deficienze organizzative ci sta, che che debba rispondere anche magari di altre, questo forse è il caso di rivederlo, quindi è un ragionamento che andrà affrontato. Il passaggio a tariffa ci poteva forse aiutare in questo per la semplice ragione che poi avremmo potuto zonizzare quelle due aree e dargli una tariffa specifica. Questo non è possibile ora, vedremo un attimino di valutarlo. Io mi fermo qui e eventualmente lascio ad altri. Il vice... Aspetta, c'era Giovanni che voleva chiedere una cosa?
Così. No, rapidamente, il discorso sulla biblioteca riguardava anche il fatto che l'alienazione che venne fatta a suo tempo doveva essere destinata a quella, ma quella ormai credo non andrà mai più a coprire la biblioteca.
Chiedo scusa. Allora sì, era destinata a quella. Allora, è chiaro che qui c'è un'operazione che dobbiamo cercare di fare abbastanza rapidamente. Come potete vedere dalle cifre, non è più totalmente destinata a quella. E bisognerà in qualche modo, ci stiamo già attivando con l'assessore alla cultura attraverso una... così, un giro tipo questuanti presso la regione, presso altri enti, eccetera, per cercare di portarci a casa il più alto numero di finanziamenti possibile. Noi cercheremo di mettere all'interno della biblioteca, non solo la biblioteca, ma un'area espositiva e riportare a casa una serie di cose legate ai beni archeologici, visto che li abbiamo in altri comuni, sarà il caso di provare a portarceli a casa, e soprattutto il discorso archivio comunale, visto che forse lì ci sono canali di finanziamento. Abbiamo una struttura che... il metodo che abbiamo utilizzato come idea è quella del concorso di della gara di progetto, per cui è un percorso un po' particolare che va approfondito, magari anche nella consulta che Brubass ha istituito potrebbe essere approfondito un po' di più. È chiaro che lì bisognerà a questo punto cercare di evitare di utilizzare troppi soldi per altre cose e mantenere un battente che ci consenta meno di far partire questa cosa, perché sennò rischiamo veramente di avere dagli dalle vendite fatte un sacco di soldi e poi quando ci servirà la cosa della biblioteca non abbiamo neanche per poter accendere, per poter partire. Ecco. Quindi questo fa parte sempre del discorso di monitoraggio. Vabbè, della riduzione.
Dunque, no, mi sono informato nel frattempo, guardando un po' qua, rispondo... prima a De Palma per la questione del punto 5, quello sui valori delle aree fabbricabili Fenici, confermato nel 2010. Dunque dice, qualora l'imposta comunale sugli immobili sia stata versata sulla base di valori inferiori a quelli predeterminati, non si procederà ad accertamento ove detti valori vengono adeguatamente comprovati. Questo vuol dire che non è che se uno paga di meno non viene chiamato all'appello, viene chiamato all'appello se ha una comprovazione che regge, non gli viene fatta la sanzione, altrimenti si applica la sanzione come agli altri. E la seconda parte, qualora l'imposta comunale sia stata corrisposta in modo superiore a quella che risulta dall'applicazione di valori predeterminati, non si procederà al rimborso delle eccedenze di imposte versate a tale titolo. Chiaramente se l'utente farà richiesta della riduzione sarà riconosciuta ove sia il caso.
Però credo che sia citato praticamente in maniera abbastanza precisa la legge che norma queste cose. Quindi, ma che sia chiaro o non chiaro, questo non discuto. Cioè, penso che sia proprio citato in maniera...
Capisco, signor Sindaco, però io sfido chiunque a prendere le 27.000 leggi che ci sono qua e a guardarsi. Cioè, per il cittadino, voglio dire, no? Dobbiamo cercare di essere più pratici possibile. Io non posso fermare una persona e tirargli fuori su 27 codici della strada, che magari non lo so neanche io e mi lanto alla tal cosa. Cerchiamo di essere, con i cittadini, essere abbastanza semplici, che il vicino capisca. Il vice sindaco mi ha spiegato bene, io ho capito, però prima non avevo capito.
Sì, qui il discorso è che sono documenti tecnici, quindi chiaramente una spiegazione ecco, va data dove non si capisce. E comunque è una legge che funziona piuttosto bene perché ci hanno richiesto più di 100.000 euro. Sì, 120.000. No, no, chiaro. E, no, anzi, la relazione che avevo fatto era anche proprio per quello. Ecco, mi dice la Rita Randi, responsabile dell'ufficio, che quel valore, quel discorso, insomma, quelle due righe, sono per... Ecco, che il valore della tabella non è vincolante. Quindi è un indirizzo, il valore della tabella, e non è vincolante. Sì, sfido anch'io a capirlo. Infatti non mi ricordavo nemmeno io. Ecco, volevo dire le altre due cose sulle visite fiscali, i gemellaggi e la discrepanza tra il costo degli amministratori e la cifra istituita a bilancio. Dopo. Dunque, un bilancio, e anche per la parte mutui, un bilancio deve quadrare, le entrate e le uscite devono coincidere, fare zero. E appunto per questo ci sono 30.000 euro di fondo di riserva che servono appunto a tamponare quegli eventi che non sono certi ma che potrebbero accadere, come una visita fiscale, come altre cose tipo la neve, che è costata più la neve che un paio di dipendenti. Per invece le utenze di riscaldamento, chiaramente quella della scuola media è un errore di digitazione dei tasti, ecco, nel software. Anzi, mi ringrazio che se ne è accorto, comunque l'ufficio se ne era già accorto ancora prima. Purtroppo il bilancio mai è stato adottato e non valeva più la pena rifare la procedura di adozione in giunta, far passare i 15 giorni per gli emendamenti, eccetera. Quindi sicuramente sarà la prima variazione di bilancio che faremo. E le altre riduzioni sono riduzioni che sono state calcolate significativamente su degli interventi che si faranno. Sulla scuola media, credo che dunque era 28.640. Ci sarà una riduzione del 42% per la sostituzione della caldaia con una batteria di caldaia a condensazione, cronotermostati e quant'altro indicato anche nella mia relazione. Ho risposto a tutto. Parola a Zannoni che mi ripete.
Non ho sentito
sull'IRPEF
nessuna considerazione in merito.
No, l'IRPEF l'ha fatto il sindaco.
Sul discorso dei negozi.
Sì. Non è stata inserita nessuna agevolazione per i pensionati.
Sì, no, infatti,
non è stato fatto
il sindaco,
nessuna...
Sì, io che il sindaco abbiamo specificato che questo è un momento in cui è pericoloso fare certe scelte. È pericoloso perché, come diceva appunto il sindaco, il mondo sta cambiando, l'Italia sta cambiando e le disponibilità economiche, non solo ai comuni ma anche alle regioni e alle province, non permette di fare calcoli sicuri. Essendo qui da pochi mesi ed avendo avuto anche qualche altro problema, dicevo prima che prima di affrontare un discorso di questo genere sarebbe il caso di fare simulazioni piuttosto curate e piuttosto complicate anche nel settore ragioneria e nel settore per i servizi sociali. Una cosa che volevo dire è anche che abbiamo risparmiato quest'anno sulle dichiarazioni IVA e IRAP. perché diciamo la Rita si è impegnata e l'abbiamo mandata, l'abbiamo spedita da sola mediante software dell'Agenzia delle Entrate senza usare il commercialista.